riascoltiamo con quello che è l'eco profondo della coscienza, del cuore, questo straordinario messaggio del Vangelo delle Beatitudini, che è la pregnanza di tutto il Vangelo di Gesù. In quel tempo Gesù, vedendo le folle, salì sulla montagna, messosi a sedere, gli si avvicinarono i suoi discepoli, prendendo allora la parola, li ammaestrava, dicendo: «Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. Beati gli afflitti, perché saranno consolati. Beati i miti, perché erediteranno la terra. Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, perché saranno saziati. Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia. Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio. Beati i perseguitati per causa della giustizia, perché di essi è il regno dei cieli. Beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e mentendo, diranno ogni sorta di male contro di voi per causa mia. Rallegratevi, esultate, perché grande è la vostra ricompensa nei cieli». Parola del Signore. Ecco, spesso noi diciamo anche nelle nostre celebrazioni dell'Eucaristia, in altri momenti di riflessione, che noi siamo la nostra storia e che la nostra storia è un intreccio di storie. Dentro il patrimonio interiore, nel profondo del nostro animo, cuore, coscienza, che si dica per dire tutte le dimensioni, si sono depositate le esperienze di relazione e si depositano giorno dopo giorno. Quindi l'essere qui in cimitero rimanda profondamente a quelle relazioni che sono parte intrinseca, cioè profonda, intima della nostra vita. Sono i rapporti che abbiamo vissuto con le persone care, che non sono più fisicamente fra noi, ma che sono dentro di noi, e la cui la relazione con loro continua nel mistero di Dio, che tutto e tutti ci accoglie. Pensavo, come essendo ormai tanti anni, quasi 28, che io sono qui, in questo paese, in questa comunità, pensavo proprio prima quante volte sono stato qui con voi accompagnando le vostre persone care, cioè con tutti i limiti certamente, ma sinceramente credo con tutta la disponibilità umana e spirituale, un accompagnamento che fosse, che sia sempre un accompagnamento partecipato, non certo da funzionario della religione. E le situazioni sono state diverse, perché se è vero che tutti poi moriamo, è molto diverso il modo, il tempo del morire. E questa è una riflessione, ecco, se uno pensa alla diversità della vita e della morte di chi è qui, di cui i resti sono qui, uno pensa appunto come la vita e la morte siano diverse. E come anche tante volte c'è una sorta di responsabilità umana, se non è più diretta qui fra noi, ma in tante parti del mondo, ecco, a morti causate, non che risolvendo queste cause si entrerebbe in una sorta di presunta o pretesa immortalità, ma per dire come vita e morte sono profondamente intrecciate e che meditare sul morire e sulla morte dovrebbe essere una meditazione non di paura, ma di aiuto, di contributo ad andare all'essenzialità della vita, davvero a considerare quelle dimensioni che valgono, perché permangono, perché sono riconoscibili col passar del tempo. Se uno pensa alle persone care e all'amore, all'amicizia, alla disponibilità, anche al sacrificio nel senso di una dedizione che ha vissuto e ricevuto con le persone care che ricorda, ecco, cosa resta? Proprio questo. Queste dimensioni profonde, possono passare gli anni, quelle restano perché sono segnate nel profondo, restano sempre. Allora siamo qui anche per richiamare e riconsiderare dentro a noi stessi quello che davvero nella vita è importante, quello che è essenziale, quello per cui vale la pena, liberandosi da tutti gli aspetti di sovrastruttura, di apparenza, di immagine che poi di fatti ecco, non lasciano queste dimensioni profonde dentro. Noi ecco, viviamo il rapporto con i nostri cari con il lascito umano, spirituale, che loro hanno comunicato alla nostra vita, alla nostra umanità. E per quello, rileggendo il Vangelo delle Beatitudini, noi andiamo proprio a considerare queste sensibilità, qualità, attitudini, decisioni che rendono umana la nostra vita e fanno sì che noi contribuiamo all'umanità attorno a noi, a rendere più umano questo mondo. Allora ripercorriamo, anche se in sintesi, questi passaggi perché hanno una importanza, una pregnanza, una prospettiva straordinarie. Tante volte mi avete sentito dire che questo Vangelo potrebbe essere sottoscritto anche da chi, per motivi rispettabili, non ha un esplicito riferimento alla fede, non partecipa all'Eucaristia. Sento questo Vangelo come davvero il grande programma, la grande carta, carta però piena di umanità, incarnata nella storia, di un'umanità come dovrebbe essere, come Dio vuole, come noi nei momenti nostri migliori vorremmo. E si considerano beate, fortunate, come dir potete star contenti, potete considerarvi persone umane perché avete trovato la direzione, la prospettiva, quando e come, se vivete così, se siete persone povere in spirito. La povertà in spirito non è da contrapporre alla povertà materiale, per cui dice basta essere poveri in spirito, poi ogni tanto far la carità. No, no, non è così, queste sono riflessioni così capziose, ma no, non è il Vangelo. Povero in spirito è chiaro che poi riguarda anche la sobrietà del vivere, la condivisione, la partecipazione. Povero in spirito sono coloro, speriamo di esserlo almeno in parte, che vivono non da arroganti, non da prepotenti, non da presuntuosi. Persone che sanno che c'è il Signore, chiamato, qui ci sono anche persone venute all'Eucaristia, ospiti del centro, Valducci, di altre fedi religiose. Persone ecco, che vivono una fede, magari riferendosi a un altro nome di Dio, ma la profondità di Dio e del suo mistero è sempre la medesima. Ecco. Allora, persone che ritengono che il Signore è uno, che gli altri in questo mondo non possono arrogarsi l'autorità pretendendo sacralizzazioni, allora le persone sono umili. L'umiltà è una qualità grande, umana, spirituale, dovrebbe essere anche culturale, politica, ecclesiale. Umile è chi sta al suo posto, chi non ha bisogno di esibirsi ma neanche di nascondersi, perché ha coscienza di quello che è, dei suoi limiti e delle sue possibilità positive. Noi siamo persone che vivono l'ambivalenza umana, possiamo operare il bene e il male ogni giorno, possiamo star bene anche di salute, psicofisica e anche ammalarci. Noi siamo dentro una condizione creaturale, non siamo onnipotenti e onniscienti. Riconoscere questo fa sì che andiamo a cogliere le dimensioni più importanti di noi, degli altri, e guardando gli altri con benevolenza, non in modo competitivo, tantomeno appunto arrogante e umiliante gli altri. Ecco. La povertà in spirito è questa qualità profonda della vita. E poi pare un paradosso quando leggiamo beati coloro che sono nella tristezza, che sono afflitti. Dice, ma come un considerare il dolore, l'afflizione, la povertà, come una condizione che, ed è stato questo sottolineato spesso anche in una certa educazione religiosa, come se fossero situazioni che poi ci ottengono dei meriti, di un premio futuro, non è questo. Perché noi quando viviamo un momento di afflizione, di dolore, di avvilimento, abbiamo bisogno di poter sperare, se non subito, ma poco a poco, di riprendere dentro la forza, l'energia dello spirito. E allora come succede questo? diciamo tante volte nel silenzio del giorno e della notte, anche nelle lacrime, in una condizione difficile, affidandosi al Signore, con un affidamento che non è una fuga. È come quando, stando insieme a una persona, a delle persone a cui si vuol bene, uno si affida. E quando si affida sente che gli ritorna dentro una dimensione di pacatezza, di calma, di coraggio, di serenità, che poi alle volte chiede tempi lunghi, lunghissimi, ma che può muovere una situazione che parebbe di paralisi. Ecco, allora poter guardare avanti, diciamo, anche con gli occhi pieni di lacrime alle volte, ma guardare avanti, non implodere dentro, fare in modo che le situazioni possibilmente non schiaccino. E quindi questo affidamento a Dio, la preghiera silenziosa, e poi poter incontrare qualcuno, qualche persona, che in modo gratuito, in modo leggero, disponibile, ci faccia come la sponda umana, persona su cui possiamo contare, non solo per un momento, ma anche in modo continuativo. E poi queste due dimensioni che si intrecciano fra loro probabilmente ci aiutano a ritrovare dentro di noi delle energie che sembravano sopite, ci pareva di non riconoscerle più dentro noi stessi e poi le abbiamo ritrovate. Sono percorsi lunghi alle volte, però c'è questa beatitudine, fortunati noi, possiamo star contenti pure nei momenti difficili se riusciamo ad alzare la fronte, guardare avanti, trovare poco a poco, perché ripeto, sappiamo che alle volte i percorsi sono molto lunghi, molto faticosi, non ci sono colpi a effetto, colpi di bacchetta magica. E ancora siamo considerate persone che lasciano un segno positivo nella storia, a cominciare dalla nostra famiglia, dalla nostra comunità, se scegliamo la non violenza e la costruzione della pace. Per cui siamo riconoscibili come figli e figlie di Dio se siamo umili ma perseveranti, artigiani, quotidiani della pace. La scelta della non violenza attiva, sull'insegnamento di Gesù, di Gandhi, di Luther King, ma di La Pira, di tanti, Don Mazzolari, Don Milani, Padre Balducci, Padre Turoldo, per dire delle persone, ma quante in tutto il mondo, quante persone, quante comunità, la non violenza, che significa liberarsi dentro di noi dalla figura del nemico, superare l'inimicizia, che è la radice di ogni atteggiamento di aggressività e di violenza nei confronti dell'altro, e poi essere costruttori di pace. Certamente, lo diciamo tante volte, questa condizione riguarda il cuore e l'animo di ciascuno, essere in pace, riconciliati con noi stessi, riguarda i rapporti umani, a cominciare da quelli della nostra famiglia, riguarda un paese, Giuliano, un territorio, riguarda tutto il Friuli, l'Italia, l'Europa, tutto il mondo, riguarda i vissuti personali, le relazioni, ma certo riguarda anche il commercio, la produzione, il commercio delle armi, riguarda ad esempio una scelta sciagurata fatta pochi mesi fa dalle commissioni del Senato e della Camera della Difesa che hanno stanziato 14 miliardi di euro per fabbricare 100 cacciabombardieri, poi si dice che non ci sono i soldi per la scuola, per la sanità, come non ci sono i soldi? I cacciabombardieri non serviranno certo a gettare dall'alto manifestini di pace, perché sono fatti per buttare le bombe, e quindi sono scelte che in prospettiva sono sciagurate, perché la guerra non produce nulla, solo uccide, ferisce, distrugge. E quindi questa liberazione dall'idea dell'inimicizia riguarda anche le armi, gli armamenti, le guerre che ci sono in tante parti del mondo, auspicando una spiritualità della pace, una cultura della pace, poi un passaggio imprescindibile che è una politica di pace. Donne e uomini di pace, ogni giorno della nostra vita, vivendo dentro però prima di tutto una spiritualità, una cultura della non violenza e della costruzione della pace. Siamo in cimitero, ricordiamo quando siamo stati nel cimitero di Santa Fiora, accanto alla tomba di Padre Ernesto Balducci, che è proprio vicina a quella dei suoi amici che erano stati trucidati dai nazisti per la difesa della miniera, e sulla sua tomba è scritta quella frase straordinaria che lui aveva detto un giorno: gli uomini del futuro o saranno uomini di pace o non saranno. Cioè non saranno perché si distruggeranno, e non saranno degni di essere chiamati donne e uomini se non saranno impegnati ogni giorno per favorire la pace. E poi ancora, beati noi se siamo persone che di fronte alle ingiustizie si sdegnano, e lo dicono, si sdegnano, non sono apatiche, non lasciano correre di fronte alle ingiustizie, perché hanno una passione per la giustizia. Ci si sdegna quando si ha una passione grande, un ideale grande, e considerando che questi ideali sono sfigurati e frantumati, uno si sdegna e lo dice però già sognando, già prospettando e coinvolgendosi e impegnandosi perché ci sia più giustizia. In tutto il mondo non possiamo non ricordare che mentre parliamo qui ogni 5 secondi un bambino, una bambina nel mondo viene ucciso dalla fame, dalla sete, dalle malattie che sarebbero curabili. Non possiamo non considerare che è cresciuta la povertà nel mondo, incredibilmente. I poveri sono cresciuti in questi 2 anni, non diminuiti, è un assurdo. Siamo a vivere in un'epoca in cui dentro tutte le tecnologie di questo mondo appunto si constatano queste situazioni, ma questo chiede poi non solo di constatare, chiede una sensibilità, chiede una solidarietà concreta, dei progetti concreti di cooperazione internazionale che sia degna di questo nome, chiede una sensibilità e chiede delle scelte, delle opere, dei coordinamenti, ecco, con chi opera in questo modo, creando anche una rete, ecco, di solidarietà. Giusti, essere giusti per pretendere giustizia. Essere dentro alla legalità per pretendere legalità per tutti, per tutto il mondo e per chi in questa società. Sappiamo come le persone che fanno fatica, noi vediamo nel centro ogni giorno, non solo stranieri. Quanta gente viene in questo periodo, persone friulane, a dire se possiamo aiutare a pagare la bolletta del metano, della luce, o a chiedere vestiti, o a chiedere una borsa di spesa. Pasta, latte, tonno e altri alimenti. E ancora, possiamo stare per considerarsi fortunati, contenti nel cuore, se siamo persone con il cuore sensibile, con la mente aperta, se siamo misericordiosi, se siamo pieni di compassione. Compassione vuol dire patire con. È l'esatto contrario di chi è così presuntuoso che diventa arrogante, supponente, giudica gli altri e li esclude. Tutti noi nella vita abbiamo vissuto dei momenti in cui, o viviamo dei momenti in cui proprio avvertiamo dentro l'esigenza di essere ascoltati, che qualcuno si accorga di noi, ci ascolti, ci incoraggi, non ci allontani con pregiudizi e giudizi, no? Compassione. Ascoltare, partecipare, accompagnare. Se noi vogliamo così, vorremmo così dagli altri, anche noi dovremmo esprimerlo nei confronti degli altri, facendo tesoro delle massime auree della storia millenaria, delle culture, delle fedi religiose. Non fare mai agli altri quello che non vorresti ricevere dagli altri, e al positivo fai sempre e solo agli altri quello che vorresti anche tu ricevere dagli altri. E questa compassione, ecco, riguarda certo tutte le persone, in particolare chi fa più fatica nella vita, chi è solo, che sia anche un bambino, può essere solo, un adolescente, un anziano, abbandonato, chi fa fatica in carcere, è uscito dal carcere, chi vive una situazione di diversa abilità e alle volte ancora subisce questa situazione in una società, dentro a meccanismi di esclusione, chi è straniero, ecco. Io l'ho detto tante volte, lo dico, gli aspetti problematici vanno affrontati in modo serio, profondo, non con demagogia, non con ostilità nei confronti degli altri, non con aspetti di razzismo che ci sono presenti anche nei nostri territori, anche dentro alle istituzioni, alla politica. Il razzismo non porta da nessuna parte. I problemi vanno affrontati con profondità, con serietà e in prospettiva. E beati noi se siamo puri di cuore, cioè se siamo sinceri, sinceri vuol dire, trasparenti, quello che c'è nel cuore, anche nello sguardo, quello che c'è nella coscienza, anche nelle parole, nei gesti, senza doppiezze, senza falsità, una società dalle mezze parole, dalle mezze verità o dalla falsità pubblica, tante volte, che i mezzi di informazione così alimentano. Abbiamo bisogno di essere e di crescere noi nelle famiglie, nelle scuole, pensiamo all'educazione dei nostri ragazzi, bambini, ragazzi e ragazze, come persone coscienti, informate, coscienti, critiche, libere e piene di responsabilità. Io non credo che esista una libertà che non sia anche piena di una responsabilità. Ci assumiamo una responsabilità. Ognuno, anche un ragazzino ha la sua responsabilità, un genitore, un prete, tutti abbiamo delle responsabilità nei confronti della vita, nei confronti degli altri, nei confronti del bene comune. E da ultimo, beati noi se siamo coerenti, coerenti. Tante volte abbiamo detto che nella nostra vita tutti noi e tutte noi guardiamo a delle persone, alle volte senza vederle più perché sono nel mistero di Dio, senza vedere più il loro volto, ma il loro volto è stampato dentro di noi. E li consideriamo maestri, maestre della nostra vita. E se ci chiediamo perché li consideriamo tali, no, alcuni sono vivi, altri vivi in Dio, li consideriamo tali perché sono stati coerenti, ci hanno insegnato con le loro parole, con la loro esemplarità una strada. Certo, avranno avuto anche loro i loro limiti, le loro piccole infedeltà, però li abbiamo trovati lì, anno dopo anno, sulla stessa strada, e ci siamo stupiti, e questo stupore è diventata un'ammirazione, ma non senza assolutizzare, un'ammirazione che ci è entrata dentro, come un conforto, una prospettiva, un incoraggiamento, un sostegno a dire ecco, quella è la strada. E abbiamo cercato e cerchiamo dentro questa esemplarità, ecco, di assumere anche noi una direzione, una coerenza, una perseveranza. Nel nostro mondo le persone non vengono arrestate o torturate o uccise come succede ancora in tante parti del mondo, però ci può essere una situazione che ci porta a dire ma tanto non vale la pena, ma tanto gran parte fa così, ma anche se io mi impegno poi non cambiano, le situazioni non cambiano, come un senso di impotenza. E invece dobbiamo ribaltare questa situazione e dire, ecco, anche se pare poco quello che io esprimo, non devo lasciarmi catturare dalla logica della quantità, che è micidiale. Io esprimo in quel poco, rispetto ai grandi problemi, tutto me stesso, me stessa. Esprimo il senso della vita, quello che c'è nel mio cuore, nella mia mente. Decido così, senza sentirmi né vittima, né eroe, né protagonista. Sento che quella è la strada e la seguo, seguendo l'esemplarità dei martiri, dei profeti, delle persone delle nostre comunità e di quelle che ci arrivano come testimonianza da diverse parti del mondo. Ecco, questo è il Vangelo delle Beatitudini, la coerenza come conclusione aperta di tutte queste qualità che chiedono per viverle, appunto, questa coerenza di mente, di cuore e di parole, di gesti concreti nella nostra vita quotidiana. Ecco. Così possiamo concludere questa riflessione per come l'avevamo iniziata, ripensando ai nostri cari e ripensando a loro, certamente nella vita di ciascuno, per un aspetto o per un altro, ciascuno ha vissuto un frammento perlomeno del Vangelo delle Beatitudini, qualcuno più di un frammento, qualcuno magari un frammento, ognuno nella sua storia, tutte storie da considerare con attenzione, con umanità. Ecco, a noi che siamo qui, è come a rinnovare l'impegno per una essenzialità della vita, per quelle dimensioni profonde, costitutive, quelle che fanno sì che siamo donne e uomini degni di questo nome, e perché crescendo in umanità possiamo comunicare attorno a noi umanità, perché una società è un mondo che ha bisogno, profondo bisogno di umanità.